Ed eccoci al momento del Voi che sapete. Benvenuto in studio Giovanni Conti, buon pomeriggio.
Grazie, grazie Martino e buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori.
Questo pomeriggio parliamo di radio online, web radio per dirla all'inglese. E traiamo spunto dalla notizia che la celebre orchestra di Lipsia, la Gewandhaus Orchester, ha aperto da poco più di una settimana una radio online che trasmette 24 ore su 24 registrazioni della stessa orchestra o di altri ensemble associati, oltre a programmi di approfondimento musicale. Anche altre istituzioni del mondo musicale, orchestre, non. In verità non solo musica classica, ma molte istituzioni musicali puntano sulle web radio o comunque su un'offerta digitale per ampliare la propria offerta, per promuovere o per incentivare l'ascolto. Noi ne vogliamo analizzare e commentare questa tendenza. E per farlo abbiamo innanzitutto con noi qui in studio Luisa Sclocchis, a cui diamo il benvenuto. Buon pomeriggio, Luisa.
Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Luisa, che tra l'altro è praticamente di ritorno da Lipsia, per cui ci racconterà con notizie fresche fresche, come si dice. E poi collegamento telefonico per raccontarci la sua esperienza diretta come direttore di una web radio, Paolo Prato. Buon pomeriggio Paolo.
Buongiorno Giovanni, un saluto a Martino, un saluto anche a Luisa che ho piacere di incrociare per la prima volta sulle frequenze radiofoniche.
Ecco, io ci darei subito allora la parola a Luisa che, come diceva Giovanni poco fa, è tornata proprio da Lipsia pochi giorni fa e dunque ha potuto conoscere in prima persona questa nuova realtà, questa radio del Gewandhaus di Lipsia.
Sì, esattamente, ero lì per il Festival Shostakovich, che tra l'altro è ancora in corso, è iniziato il 15 maggio e terminerà il 1 giugno, ed è stata l'occasione per chiedere informazioni e, come dire, acquisire sul campo qualche ulteriore informazione su questa novità. In effetti è qualcosa di cui loro vanno molto fieri, la Gewandhaus Radio è una web radio ed è stata lanciata il 12 maggio. Ed è appunto l'unica stazione radio di musica classica dedicata a una sala da concerto e relativa orchestra. E in un panorama in cui sì, sono diverse le realtà di istituzioni che intraprendono questo percorso, quello che loro sostengono è un po' di l'unicità dell'intrapresa proprio perché non si occupano solo dei contenuti relativi al Gewandhaus, quindi alla Gewandhaus Orchester, ma anche alla musica classica in genere e in qualche modo cercano di sopperire a un vuoto che si è venuto a creare nella offerta di musica classica per gli appassionati. Quindi non solo un'iniziativa di marketing da parte dell'istituzione, ma anche una soluzione in tempi in cui a livello della offerta appunto di questo genere in particolare da parte delle consuete radio pubbliche. Qui siamo abituati in Germania, c'è una sorta di vuoto o perlomeno una copertura minore. E poi tra l'altro anche per far conoscere la lunga tradizione del Gewandhaus, la Gewandhaus Orchester è un'orchestra che risale al 1743 come fondazione, quindi è una delle più, come dire, note della Germania, oltre alla Staatskapelle Dresden, Berliner Philharmoniker, eccetera. E devo dire che in questa occasione mi hanno anche un po' spiegato come funziona, nel senso che è gestita comunque da una fondazione che è la Stiftung Zunft Gewandhaus zu Leipzig Project, ed è stato nominato come direttore responsabile un esperto radiofonico che è Martin Hofmeister, di cui ho recuperato un'intervista e quindi qualche informazione più dettagliata su questa nuova iniziativa mi è stata fornita, ecco.
Certo, è significativo il fatto che un'orchestra di questa portata, decida in qualche modo di mettersi in proprio,
Dalle radioorchestre
Esatto.
alle orchestre radio. No, soprattutto perché, almeno nell'immaginario collettivo, Noi pensiamo sempre alla Germania come una nazione in cui la musica classica gode ancora di un ruolo importante, ma forse se ci riflettiamo bene già da qualche anno qualcosa sta succedendo, e sto pensando in questo momento che sto parlando ad esempio alla chiusura da parte del governo federale di alcune importanti Hochschule. Questo è un segnale a dir poco preoccupante. Ma andiamo sul fronte degli addetti ai lavori. Paolo Prato, innanzitutto come accogli questa notizia e poi spiegaci un po' come funziona una web radio, perché noi facciamo la radio quella tradizionale, ma non credo che basti avere una linea collegata ad internet e uno strumento che ci permetta di riprodurre supporti musicali.
Sì, guarda, allora io posso risponderti per la mia esperienza, che comunque non scende troppo nei dettagli tecnici, perché quando mi è stato chiesto, e ti parlo del 2016, mi è stato chiesto, io sono, collaboravo da anni con il circuito in blu, che è il circuito, diciamo, che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana, uh-huh, e che gestisce una vasta quantità di radio in FM su tutto il territorio nazionale, e in più fornisce un servizio centrale dalle sedi di Roma e di Milano di programmi che poi le radio decidono di utilizzare o meno nei loro palinsesti. Ecco, detto questo, nel 2016, con l'arrivo di Paolo Ruffini alla direzione artistica sia della televisione TU2000 che del circuito in blu, Paolo Ruffini, insomma, ex direttore di Rai 3, di Tele Monte Carlo, insomma, quello che ha inventato Fabio Fazio, tanto per intenderci. No?
Ognuno ha le sue colpe, caro Paolo.
Non commentiamo. Dicevo, ebbe quest'idea, dice, ma proviamo un po', insomma, il mondo del radiofonico si sta diversificando molto, e stavano arrivando i podcast, che hanno rappresentato un forte fattore, ecco, di incoraggiamento, no, verso la produzione di materiale puramente audio. Ecco, dice, proviamo, vediamo un po' se possiamo anche noi permetterci una web radio, e mi diede il compito di progettarla. Devo dire che io mi avvalsi all'epoca di un solo tecnico, tutto fare di grande esperienza, il quale mise insieme tra mixer e antenne, e non mi chiedete che cosa di più, tutta una serie di attrezzature, però devo dire assolutamente alla portata di un portafoglio medio-basso. Ecco, voglio dire, la web radio costa infinitamente meno di una radio in FM, ecco, questo credo che sia ovvio per tutti. Ecco. Ma detto questo, ecco, è stato sufficiente che io ci mettessi le mani per organizzare, poi se volete vi spiego anche come l'avevo progettata, perché di fatto ci ho lavorato solo io. Cioè, era una radio che è andata avanti fino al 2020, quando poi con la pandemia il direttore dell'epoca, che non era più Ruffini, cambiò strategia, decise di smontarla e di investire su altro. Ma per quei 4 anni io ideai una web radio in 4 diversi canali. Il canale, due canali in omaggio all'editore, naturalmente, un canale di musica sacra, che all'epoca mi risultava forse l'unico esistente, di esclusiva musica sacra, e non solo sacra classica, ma anche sacra popolare, insomma, i canti folclorici delle tradizioni di tutto il mondo. E poi c'era un canale diretto ai giovani, perché la radio venne lanciata in occasione della giornata mondiale della gioventù di Cracovia, e era il canale pop, insomma, nel quale si trasmettevano centinaia di canzoni scelte in maniera tematica. Poi c'era un canale di programmi religiosi che diciamo, mandava a rotazione tutto il meglio del palinsesto delle radio cattoliche, una dietro l'altra, e infine un canale cult puramente di archivio, un po' come Te che te che te della Rai, non sono andato per intenderci, dal momento che c'erano oltre 20 anni di trasmissioni archiviate, si andava a pescare da quelle e con percorsi tematici si poteva. In un momento successivo ebbi l'idea di varare anche una sezione in storytelling, quindi di radio on demand, nella quale si potevano riascoltare, diciamo, il meglio di alcune trasmissioni. Insomma, faccio un esempio, me ne ricordo una in particolare che mi era piaciuta particolarmente, un storytelling dedicato alle musiche e alle tradizioni del Mediterraneo, che comprendeva la recitazione dal vivo di uno spettacolo di Monio Vadi a Rotte Mediterranee con intervista all'autore, poi un'intervista su un nuovo album di Gabriele Cohen, jazzista ebraico, sulla Kabbalah in musica, un'altra intervista a un protagonista della musica zingara, e una sulla musica greca e una sulla musica del Portogallo. Ecco, chiudo qui per non esagerare nel rievocare un'esperienza che è durata 3-4 anni.
Am Donaustrand di Johannes Brahms, un'incisione con la Gewandhaus Orchestra, Riccardo Chailly, per Decca Records, un'incisione del 2013. Proprio del Gewandhaus parliamo, meglio, diciamo, sala da concerto e orchestra che hanno aperto da poche settimane la loro radio online, una web radio. Ci stiamo interrogando dunque su questo curioso passaggio. Una volta c'erano le radioorchestre, le orchestre che suonavano per le radio. Adesso le orchestre, le grandi istituzioni di musica classica e non solo, si dotano molte, almeno alcune, di una radio online che trasmette musica delle stesse orchestre o di altri ensemble o anche programmi di approfondimento. Ecco, naturalmente c'è una differenza nell'offerta. Innanzitutto, Luisa Sclochis, ci sono anche delle questioni, si tratta di modalità di fruizione, ad esempio a pagamento gratuito, la modalità, adesso abbiamo parlato della web radio, però c'è anche lo streaming, la sala da concerto virtuale, insomma ci sono diverse opzioni.
Sì, esatto Martino, tra l'altro ho pensato anch'io, ho riflettuto su questo a cui tu accennavi, a cui facevi cenno, il fatto che noi siamo abituati alle orchestre che nascono dalle radio, mm-hmm. e invece adesso assistiamo a un fenomeno che probabilmente si amplierà e che comunque già iniziamo a conoscere. Conosciamo in realtà come la BBC, Radio France, la Swedish Radio Orchestra, ma i Bayerischen Rundfunk, per esempio, restando in Germania. E in questo caso invece ho trovato molto singolare. Intanto devo dire anche che avendo fatto un po' di indagine sul web ho visto che esiste un'altra web radio che è quella del Royal Concertgebouw, quindi mm-hmm. ci spostiamo ad Amsterdam, ma è veramente molto meno strutturata di questa e passa solo dei contenuti che sono legati appunto all'orchestra del Concertgebouw. Quello che la Gewandhaus Radio si propone di fare è veramente quello di colmare un vuoto lasciato dalla radiodiffusione pubblica, peraltro sottolineando la differenza tra un servizio pubblico che è quello a cui tutti gli amanti di musica classica sono stati abituati, che quindi vedeva redattori, caporedattori e comunque una grande quantità di persone impiegate uh-huh. in questo servizio, con una web radio per cui esistono due tecnici ed è finita così. Uh-huh. E quello che loro offrono è comunque anche non solo uno sguardo sui contenuti e sulla tradizione, quindi anche a questo accennavamo, e quindi su tutto quello che viene prodotto dal Gewandhaus e dalla relativa orchestra, ma anche tutto il resto, contenuti di tutto il resto del panorama musicale classico. E sottolineando anche, questo trovo che sia interessante, che a differenza delle piattaforme, in questo caso non c'è la possibilità di scegliere i contenuti, ma è anche un po' una scoperta di quello che ti viene proposto, mm-hmm. cosa che invece anche nelle piattaforme di streaming a cui siamo abituati effettivamente è molto meno vasto. Quindi è un creare, consolidare un rapporto con il pubblico che poi secondo loro è anche di qualche giovamento per l'attività dell'istituzione, quindi del Gewandhaus.
Paolo Prato, ascoltando queste vostre informazioni, prima tu, poi Luisa, e questa idea di fruire della musica attraverso un ascolto, nel caso specifico del Gewandhaus, non si può scegliere, si ascolta quello che ci viene dato. È giusto dire, secondo te Paolo, che è una sorta di eredità della filodiffusione?
Sì, certamente. Oddio, la filodiffusione è stata concepita praticamente quasi come arredo, come forma di arredo sonoro. Insomma, così come metti un po' di profumo in una stanza e però non stai lì continuamente ad annusare, al tempo stesso apri la filodiffusione che notoriamente veniva trasmessa a una qualità audio inferiore a quella FM, proprio per riempire di suoni gradevoli, naturalmente, senza troppi picchi in alto e in basso, in modo da non notarla più di tanto, e ti faceva compagnia. Però certamente questo fatto che alcune web radio, insomma teoricamente tutte dovrebbero, tranne quelle on demand e le piattaforme, che le web radio possano comunque continuare a offrire un prodotto di flusso nel quale l'ascoltatore può solamente decidere di intervenire, ma non ha la possibilità, ecco, di fermarla e di ripartire da capo. E questo è appunto un'eredità nobile che la radio classica lascia a questa sua figlia minore, e che in questo senso non può fare altro che continuare a promuovere l'ascolto radiofonico, perché una radio ha un senso nel momento in cui scandisce i momenti del giorno, nel momento in cui tutto diventa possibile. Su una piattaforma hai tutto lo scibile umano e l'ascoltatore può solamente decidere il proprio palinsesto. A questo punto non è più un'esperienza radiofonica, è tutta un'altra cosa. Però ecco, devo dire che le web radio, sappiamo che almeno per quanto mi risulta, usano per la maggior parte i formati compressi in MP3 o AAC, E quindi anche se vengono ascoltate con delle ottime cuffie, l'ascolto comunque ci perde, anche perché poi se guardiamo i dati dell'ascolto, ormai la gente ascolta soprattutto in movimento, a piedi o in auto o in bicicletta, e quindi questa modalità di ascoltare un suono che già ti viene fornito in forma compressa. Lo ascolti in maniera distratta, ecco che le web radio certo promuovono, estendono diciamo, il patrimonio e la conoscenza musicale, ma al tempo stesso lo documentano, ma non forniscono un'esperienza estetica che puoi avere solamente in poltrona a casa con casse da 100 watt
Certo.
collegate a un impianto stereo. Insomma, i dati che io ho letto sono drammatici, si riferiscono un paio d'anni fa, li ho tratti, ecco, da un libro abbastanza importante che è uscito, pubblicato proprio dalla RAI. Il 71% di chi ascolta musica lo ascolta dal telefono, dallo smartphone. Il 20% dal PC, insomma, rimane un 10% di persone che ancora si possono permettere un bel impianto stereo che in qualche modo, diciamo, ti può rievocare un'esperienza da concerto in un vero teatro, ecco. Quindi, è drammatica questo declino dell'ascolto, ma di cui si sta parlando in realtà da tanto tempo.
Certo. Ecco Paolo, tu che hai avuto la responsabilità di una web radio, dal punto di vista per esempio, dei diritti, della gestione economica, è paragonabile a una radio classica?
No, assolutamente. Io, la mia esperienza è quella che insomma, si paga un forfè per la SIAE, che è molto basso, e un forfè per la SCF, che è la società consortile fonografici che raccoglie i diritti, le royalties degli interpreti. No? E io ricordo che diciamo, alla Web Radio in Blu, quella che io gestivo, veniva chiesto diciamo, un contributo annuale che non superava i 3-4 mila euro, insomma, quindi roba da niente praticamente per una radio anche di media grandezza. Certo, poi ci sono persone come un mio collega dell'epoca che si era fatto la sua web radio personale, perché lui amava moltissimo, aveva una discoteca infinita di jazz, musica lounge, notturna, eccetera. E si era costruito a casa una sua web radio dove aveva diciamo, buttato dentro migliaia di tracce audio di quelle che lui aveva in casa, semplicemente per poter tornare a casa e sentirsela con tutta calma in modo rilassante. E questi sono estremi di queste possibilità che la tecnica ci offre, insomma.
questo era una pagina naturalmente di Bach, che non poteva mancare dato che ci troviamo metaforicamente a Lipsia col Gewandhaus Orchester, che proprio qui eseguiva sempre sotto la direzione di Riccardo Chailly, e al pianoforte Ramin Bahrami, il concerto per pianoforte, per tastiera, più corretto dire, Bachwerk Verzeichnis 1054. Dunque siamo alle battute finali di questo Voi che sapete. Luisa Sclochis, volevi ancora aggiungere magari in chiusura su questo tema della web radio del Gewandhaus Orchester alcune battute finali?
Ma sì, più che altro inviterei a una riflessione, nel senso che è poi quella che ho fatto io per prima. Nel momento in cui assistiamo alla intraprendenza delle istituzioni che ormai trattano i media come qualcosa di eccessivo, dire superfluo, però insomma fanno tanto da sole, nel senso che adesso stiamo parlando di web radio, ma esistono anche i magazine di ogni istituzione, eccetera. Quindi è un po' una nuova concezione anche della comunicazione, una nuova concezione che parte dal marketing, ma che effettivamente stravolge un po' quello a cui siamo abituati. Questo avviene anche se osserviamo i social, quel grande coinvolgimento degli artisti che vengono coinvolti direttamente dalle istituzioni che li invitano nelle loro programmazioni. Quindi insomma è un'evoluzione continua a cui stiamo assistendo e che io passo passo cerco di osservare. Ecco.
Chiediamo allora anche a Paolo Prato un commento finale adesso sul fenomeno delle web radio, della sua esperienza e come vede questi sviluppi recenti.
Sì, dunque, allora io dico che la web radio è tra i fattori che hanno maggiormente promosso la seconda giovinezza della radio e una nuova centralità del fattore audio a spese del video. Il video è più impegnativo, richiede tempo, l'audio no, e allora tutti lasciano messaggi vocali su WhatsApp piuttosto che scrivere, che si fa prima. I podcast, gli assistenti vocali, Alexa, Cortana, no? I social network, tutto questo ha rappresentato una svolta clamorosa e ha riportato l'audio al centro della comunicazione contemporanea. La radio online è ormai social, è interattiva. Leggo da alcuni dati che il 63%, almeno in Italia, degli ascoltatori radiofonici interagisce con i programmi, con i conduttori, segue i profili social e un 10%, che comunque è abbastanza, condivide i contenuti sui propri social. Quindi assistiamo a una rinascita in generale delle radio anche grazie al web, e possiamo dire che forse siamo ritornati al boom delle radio libere di 50 anni fa, no? Quando improvvisamente, almeno in Italia, c'è stata una fioritura grazie a una legge che consentiva, che spezzava il monopolio pubblico delle frequenze, e quindi ci si buttano un po' tutti, e questo non può che far bene sicuramente alle radio, alla musica, e c'è tanta ci sono tante cose che potrebbero anche non esistere, naturalmente. Ecco, volevo dire tante schifezze, ma forse
no, hai ragione, sottoscriviamo e questo ci serve anche per sorridere in chiusura e soprattutto per sperare che tutto ciò contribuisca a diffondere sempre di più la musica di qualità, soprattutto, che è quella che in fondo in cui noi crediamo. Grazie a Luisa Sclochis di essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie a Paolo Prato, buon proseguimento e alla prossima.
Grazie a tutti voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.